Io non schiaccerei Egitto e Giordania all'interno di un fronte, virgolette, filo-israeliano di fatto, nel senso che sia l'Egitto sia la Giordania, che ricordiamo sono gli unici due paesi che hanno firmato un trattato di pace con Israele, quindi non parliamo degli accordi di Abramo, parliamo di accordi di pace reali. Molto più, virgolette, antichi, questi due paesi sono quelli che stanno subendo di più dal punto di vista della guerra israeliana su Gaza, della guerra israeliana sulla Cisgiordania e anche della guerra israeliana sul Libano e del confronto e per il confronto fra Israele e Iran, soprattutto in questo caso la Giordania. Perché stanno subendo questa storia? Beh, perché la questione dell'espulsione dei palestinesi, come dicevi tu, riguarda loro. Cioè, riguarda peraltro quello che lo stesso segretario di Stato Antony Blinken, fin dai primi giorni dopo il 7 ottobre, chiese di fatto dietro le quinte ai paesi arabi, cioè di prendersi una quota di palestinesi. Non solo lo chiese a Egitto e a Giordania, ma lo chiese anche ai paesi del Golfo, quelli degli accordi di Abramo, ma anche all'Arabia Saudita, ricevendo un sonoro no. Non solo perché la questione palestinese implica instabilità all'interno di questi paesi, nel caso di forte presenza, è una storia lunga, è una storia che parte dal 48 in poi, ma perché questi paesi se li sono già presi i palestinesi e non hanno alcuna intenzione di passare alla storia come quelli che hanno firmato la seconda Nakba, e cioè la seconda cacciata dai palestinesi dalle loro terre, perché questo sì che metterebbe in gioco la loro stabilità, che è già parecchio in gioco in questo anno, non solo perché le opinioni pubbliche hanno una precisa presa di posizione nei confronti della questione palestinese e, come dire, le élite e soprattutto i governi hanno una posizione, come dire, di mediazione forte, ma perché questo è un problema reale. Cioè pensare di scaricare la popolazione palestinese verso la Giordania o di scaricare la popolazione palestinese della Cisgiordania o di scaricare la popolazione palestinese di Gaza verso l'Egitto vuol dire anche in questo caso assumere un atteggiamento colonialista da parte dei paesi occidentali, non solo da parte israeliana, ma da parte dei paesi occidentali, e pensare che questa storia si possa risolvere come nel 1948. Non è possibile un altro 48 perché c'è già stato un 1948 e perché il mondo dopo così tanti anni, dopo più di 76 anni, è diverso. È semplicemente diverso. Cioè, quello che noi non consideriamo è che lo Stato di Palestina è stato riconosciuto dall'Assemblea Generale dell'ONU come membro delle Nazioni Unite da due terzi del pianeta, da due terzi dei paesi che sono rappresentati all'interno delle Nazioni Unite. E questo fa la differenza rispetto al 1948. Fa la differenza anche il fatto che sia la Giordania più dell'Egitto, ma sia la Giordania sia l'Egitto hanno detto chiaro che non vogliono essere un terreno di scontro. Lo ha detto non più tardi di 2 giorni fa il re Giordano Abdallah II al ministro degli esteri iraniano, accolto ad Aqaba assieme al principe ereditario. Re Abdallah non era da solo, era assieme a suo figlio. E ha detto chiaro e tondo al ministro degli esteri iraniano che la Giordania non vuole essere il terreno di confronto fra Iran e Israele, ma quando lo dice all'Iran lo dice anche di Israele. E allora ha detto chiaro e tondo, in maniera, come dire, molto ad alto volume, il ministro degli esteri giordano, nonché vice premier, Ayman Safadi, che è poi, come si è visto negli scorsi mesi, ma sin dall'inizio del post 7 ottobre, il rappresentante di un governo arabo più vocale da questo punto di vista, cioè le prese di posizione più forti, almeno a parole, da parte di un membro di un governo arabo le ha fatte Ayman Safadi, cioè il ministro degli esteri Giordano, non solo all'interno della Lega Araba, ma anche nei colloqui internazionali, soprattutto quelli con i paesi occidentali. Quindi bisogna stare attenti a misurare, come dire, la posizione di Giordania ed Egitto all'interno di un possibile fronte anti-iraniano o filo-israeliano. Nei fatti, certo, quello che è successo ad aprile e non più tardi di alcune settimane fa, e cioè il lancio dei missili che hanno sorvolato lo spazio, dei missili iraniani che hanno sorvolato lo spazio aereo giordano, ha messo la Giordania di fatto in una posizione centrale. E questo però complica ancora di più la situazione, cioè in questo caso sono gli Stati Uniti che devono capire se stanno del tutto con Israele o se devono avere una posizione, come dire, in questo non più morbida, ma sicuramente meno miope nei confronti dei paesi arabi che hanno già detto, non solo Egitto e Giordania, ma per esempio gli Emirati, l'intero Golfo ha già detto che non vuole che Israele usi il loro spazio aereo per andare a colpire l'Iran. Perché io credo che fino ad oggi non sia stato fatto? Perché è complicato un attacco da parte di Israele, dell'aviazione israeliana, se la cintura dei paesi attorno non cede lo spazio aereo come si pensava potesse cederlo. Perché? Perché la questione regionale è molto più ingarbugliata e anche molto più complessa di quello che pensiamo. Quando Yahya Sinwar ha deciso il 7 ottobre, non ha avuto il sostegno di fatto dopo il 7 ottobre da parte di Iran e di Hezbollah in Libano.
Certo. Allora, aspetta, ti interrompo un attimo perché su questo poi ci torniamo, perché affronteremo proprio il discorso, il rapporto tra Hamas, Hezbollah e l'Iran. Però per chiudere il discorso, allargando un po' il discorso, ovviamente Egitto e Cisgiordania, come dire, sono coinvolti.
Egitto e Giordania.
Egitto e Giordania, sì. Allargando il discorso agli altri paesi arabi, diciamo all'accusa che abbiano un po' abbandonato la causa palestinese e che prevalga l'interesse anti-iraniano su invece l'interesse, diciamo, pro-palestinese, a questa accusa rivolta in particolare all'Arabia Saudita, ma insomma anche agli altri paesi, tu che ne pensi? Cosa rispondi? Secondo te hanno fatto abbastanza? Potevano fare di più? Appunto, è vero che per loro il nemico iraniano è più importante della causa palestinese oppure no?
Allora, la questione è più complessa. In parte è vero, lo dico, i palestinesi tutti dicono che sono stati abbandonati dagli arabi. I primi sono i palestinesi che dicono che gli arabi non hanno fatto quello che dovevano fare, e cioè sostenere non tanto Hamas, ma sostenere la causa, la questione palestinese, la questione dello Stato di Palestina. Lo hanno fatto solo a parole, ed è vero, o qualche aiuto umanitario, cioè gli ospedali da campo, gli aiuti, eccetera, eccetera, ma non con una posizione così forte. Ma insomma, dietro le quinte la posizione forte c'è stata, cioè non è stato solo il Qatar a, come dire, puntare i piedi nei confronti degli Stati Uniti. Io mi sono chiesta molto spesso in questo anno cosa avrebbero potuto fare. Cosa avrebbero potuto fare? Avrebbero dovuto, come dire, intervenire militarmente? La vedo difficile. In Qatar noi ci dimentichiamo che c'è la più grande base aerea statunitense, che non è in Arabia Saudita, è in Qatar. Ci dimentichiamo che nella regione ci sono basi aeree, basi comunque militari statunitensi di diverso tipo. E quindi cosa significa intervenire militarmente? Vuol dire scatenare una guerra mondiale, non solo regionale, da questo punto di vista, e tirar dentro del tutto gli Stati Uniti. E quindi questo è un primo problema, che però non esclude il fatto che gli arabi hanno fatto poco rispetto a quello che avrebbero potuto fare. Hanno scelto la via della diplomazia, quindi quando scelgono la via della diplomazia questa storia non ci piace nemmeno. Se avessero scelto la via delle armi non ci sarebbe piaciuta nemmeno. Sulla questione dello scegliere fra l'Iran e Israele, cioè trovarsi in mezzo fra l'Iran e Israele, allora ci dimentichiamo spesso che non ci sono solamente attori occidentali nella regione. Che il ruolo della Cina è un ruolo importante e è talmente importante che non possiamo neanche più parlare di un confronto diretto fra Arabia Saudita e Iran. Prima del 7 ottobre, nel marzo del 2023, la Cina, non gli Stati Uniti, non l'Unione Europea, non la Russia, ma la Cina ha mediato e ottenuto una normalizzazione dei rapporti fra Arabia Saudita e l'Iran, e Iran, che magari sarà una normalizzazione cinica, cioè non è un grande amore, non è neanche un'alleanza, ma è una normalizzazione. Questa storia comunque è andata avanti, ha resistito anche all'urto del 7 ottobre, perché per la prima volta dopo non so quanti anni i pellegrini iraniani sono stati ammessi in Arabia Saudita e in massa per partecipare al pellegrinaggio rituale alla Mecca. E questi sono dei segnali che non sono solamente simbolici, che dicono molto riguardo alla normalizzazione. Il fatto appunto che poi gli spazi aerei non siano così liberi come si pensi per Israele la dice anche lunga, e la dice anche lunga che non c'è stato uno, come dire, un sostegno così forte a Israele da parte degli stati arabi quando ad aprile vi è stata, come dire, quel gesto virgolette coreografico dei missili che sono passati sopra la Giordania e sono andati a finire in Israele, in parte intercettati però. Allora, questo significa che la storia è molto più complessa e che non ci siamo solo noi come attori, anzi noi stiamo diventando non tanto residuali, ma non abbiamo più la stessa capacità di azione e di mediazione, soprattutto che avevamo prima. Vedi quello che sta succedendo in Libano, in cui qual è la mediazione statunitense o europea nei confronti di un paese che sta subendo quello che ha subito e sta subendo Gaza, soprattutto il nord di Gaza in queste ultime settimane, cioè bombardamenti a tappeto sui villaggi che sono minati e distrutti, come si è visto in questi ultimi giorni, non solo nel sud del Libano,